Daniel Lumera, buongiorno.
È un piacere, buongiorno a tutti.
E bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per raccontare un libro molto diverso da quelli che abbiamo finora raccontato, i libri firmati da Daniel Lumera, ricordo pubblicati da Mondadori. Il libro si intitola Come se tutto fosse un miracolo. Un cammino per riconquistare leggerezza, felicità e meraviglia. È sempre bello, no? Il come se è quello che fanno un po' i bambini, no? A volte al giocare se fossi, no? Facciamo finta che. E qui non è far finta che, qui è un passo in avanti che scopriremo fra poco, ma non del tutto, perché ovviamente noi i libri li raccontiamo, ma cerchiamo sempre di stare come, diciamo noi, sulla soglia, perché è giusto nel rispetto degli ascoltatori prossimi lettori. Daniel Lumera è biologo naturalista, docente e riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella meditazione. E qui sono due parole importanti che attraversano anche questo suo nuovo libro. E un nuovo libro nasce sempre da un'esigenza. Anche questo di Daniel Lumera. Entriamo, andiamo dietro le quinte. Prima di entrare in questo tema, da quale esigenza nasce questa nuova scrittura?
Ma nasce sicuramente dall'esigenza di condividere una parte estremamente intima del mio percorso interiore, che inizia quando avevo 19 anni. Io sono stato un monaco della tradizione indovedica per 11 anni, senza mai però lasciare il mondo della scienza. Quindi il mio compito è stato quello di creare dei ponti tra il linguaggio della scienza moderna e i valori delle tradizioni antiche, che sono oggi nell'era della intelligenza artificiale, secondo me, quanto mai importanti. E quindi in questo libro, per la prima volta, differentemente da tutti gli altri, racconto la parte più intima, più interna del mio percorso iniziatico e quali sono stati appunto i momenti che hanno segnato la traiettoria della mia vita, sempre chiaramente attraverso anche un linguaggio scientifico, però sicuramente il libro più narrativo e più autobiografico che ho scritto.
E quando si pensa e quando si parla di traiettoria, noi normalmente, Daniel Lumera, siamo abituati a pensare a una linea, no? Una traiettoria. Invece le traiettorie delle nostre vite, e certamente anche la sua, Daniel Lumera, sono delle traiettorie che non hanno quella perfezione, no? Poi chiamarla perfezione non è nemmeno corretto, perché non è che va da un punto A a un punto B in una linea retta. La linea fa un suo percorso, qualcuno la chiama destino, qualcun altro la chiama volontà, chiamiamola come vogliamo, però è forse anche questo il cammino che la vita ci impone, a cui noi giustamente dobbiamo adeguarci, perché la vita è anche questo.
Ma io in tutti questi anni di ricerca, questo è il 30° anno, tra l'altro, di inizio del mio percorso meditativo. In tutti questi anni di pratica, di introspezione, sicuramente ho imparato piano piano ad apprezzare l'imperfezione come un aspetto della perfezione e a non considerare più, la pace come uno stato di quiete, ma proprio come il momento in cui accogliamo pienamente l'irrequietezza. E quindi sicuramente non è una linea retta, ma non è neanche forse una linea, non è neanche un movimento, forse proprio una consapevolezza del miracolo della vita, il miracolo dell'essere che abbiamo l'onore di testimoniare, di abitare nel dolore e nell'amore. E quando accade questo, quando accade che ci apriamo alla possibilità di accettare tutto della vita senza rassegnazione, ma proprio con un'apertura profondissima, c'è la manifestazione, almeno nel mio caso c'è stata, di una grandissima sensazione di pace reale, di una pace molto profonda. E questo è anche il senso un po' di questo scritto.
È anche un po' il senso di questo scritto e vorrei, per entrare nel respiro di questa narrazione, ci faccio entrare Daniel Lumera nell'immagine di copertina, perché è un'immagine che unisce un senso di illustrazione a un senso di estrema, estrema ricchezza.
È un'immagine molto significativa per me, è un sole, è un passaggio di uccelli che stanno migrando di fronte a questo sole ed è il simbolo della trasformazione, del cambiamento, del movimento costante della vita e di ogni situazione, ma anche del volo dell'essere umano, del volo nell'esperienza terrena, in questo volo che stiamo facendo, in questa vacuità infinita. Ed è un'immagine che mi riporta anche al titolo, perché quando io per la prima volta, il titolo del libro l'ho sentito quella frase l'ho sentita quando avevo 22 anni da un monaco che mi ha detto: guarda tutto come se fosse un miracolo. Sul momento non gli ho dato tanto peso, ma nel tempo, soprattutto dopo 10-15 anni di ricerca, ho iniziato a capire cosa voleva dirmi. E mentre me l'ha detto, eravamo di fronte a un tramonto meraviglioso, con una natura straordinaria. In quel momento mi ricordo che ho guardato il sole di fronte al mare, ho preso un respiro profondo, visto un gruppo di uccelli che passavano, e in quel momento mi sono ancorato a quel presente. E questo, insomma, per me è stato molto significativo, una copertina molto evocativa, ma soprattutto si riferisce, guarda come se tutto fosse un miracolo, a uno stato molto speciale della nostra mente, in cui noi ritorniamo in uno stato di purezza originale. La scienza chiama la meraviglia che deriva da questo stato col termine vastità percepita, ed è la capacità di vedere una profondità incredibile, infinita in tutto quello che ci circonda e di sentirci parte integrante con la vita, di risvegliare una sensazione di unità fondamentale. Questo fa sì che il nostro cervello rimanga giovane. La meraviglia è un elisir di giovinezza, sia fisica che mentale, e il libro racconta come è possibile ritornare a meravigliarci. E voglio aggiungere un'ultima cosa, che è uscito su Forbes un articolo per me incredibile, che riporto anche nel libro, dove si definisce per la prima volta la drift syndrome, cioè la sindrome della deriva. Sembra, pare, da questo studio, che quasi il 50% della popolazione italiana adulta non riesca più a provare meraviglia, stupore ogni giorno, si sia anestetizzato attraverso dei meccanismi molto distorti e distopici della mente. E quindi questo libro vuole risvegliare appunto la capacità di cogliere tutto e la vita come se fosse un miracolo.
Perché noi conteniamo, no? Siamo dei contenitori di meraviglia, forse non lo percepiamo, e proprio nelle prime pagine Daniel Lumera ci dice che colui che ha dato a ricevere in dono l'insegnamento per percorrere la via dell'autorealizzazione viene chiamato patra. Ma siamo tutti adatti oppure ci sono degli eletti?
Diciamo che ci sono delle caratteristiche. Siamo tutti dei patra, nasciamo tutti delle ciotole. Patra vuol dire ciotola in sanscrito, ed è la ciotola che si dà al monaco quando prende i voti, ed è un contenitore. Noi siamo contenitori, no? Di idee, di cibo anche, di ricordi, di sentimenti, di progetti, e ognuno di noi ha, quando nasce, la propria ciotola integra. La funzione della ciotola non è trattenere, è proprio contenere, che è la stessa radice di contentezza, peraltro. E nell'integrità di quel vuoto c'è la pienezza di una vita che è capace nella propria ciotola di ricevere l'amore, la bellezza, la prosperità, la pace, insomma, tutto quello che è il dono della vita. Il punto è che noi ci fessuriamo, cioè creiamo delle crepe in questa ciotola mentre cresciamo, mentre ci evolviamo, paradossalmente, e quindi molti di noi non sono più in grado di contenerlo, questa bellezza, o l'esperienza dell'amore, o l'esperienza della purezza o della pace. E nel libro racconto come mi è stato trasmesso un percorso per ritornare all'integrità originale, e quindi riuscire a ritornare e a rivivere quella sensazione meravigliosa di leggerezza, di integrità, di pienezza che c'era in noi quando eravamo molto, molto piccoli.
Ed è un libro che racconta di una parola che noi spesse volte diciamo e attribuiamo questa parola, a volte anche in modo non corretto, ovvero la parola carisma. E nei vari carismi che vengono raccontati in questo libro si comincia dall'integrità nella parola, non solo l'integrità della parola, ma è la preposizione nella che è importante, Daniel Lumera.
Abitare le parole importanti. Io nel libro cito, secondo me, uno dei più belli esperimenti scientifici degli ultimi anni, cioè quello delle mamme che parlavano e abitavano le parole con un'intenzionalità di guarigione, di formazione per i propri bambini. Nello specifico, nelle mamme che allattavano i propri figli, gli dicevano: io ci sarò sempre per te, quando sarò triste sarò qui per te, ti amerò; quando sarò felice, ti amerò; sei una persona integra, sei una persona coraggiosa, sei un essere speciale. Ecco, questi bambini che hanno ricevuto queste parole sono cresciuti con un sistema immunitario più forte, c'è stata la capacità di attivare quei geni che poi hanno determinato tutta una serie di abilità cognitive, di memoria, di leadership, di comportamenti virtuosi che gli hanno permesso di essere più adatti alla sopravvivenza e alla prosperità in questo pianeta. Quindi la nostra parola ha un potere straordinario e nel libro cito una semplicissima regola. La regola da cui io sono partito nel percorso era quella di non dire degli altri ciò che non si direbbe nella stessa forma in loro presenza. Anche semplicemente rispettare questa difficilissima regola abbasserebbe il conflitto almeno del 90% nella nostra esistenza. Comunque quel capitolo, l'integrità della parola, è dedicato proprio al potere della parola, dell'utilizzo della parola e alla necessità di essere integri nella parola e di inserire questo processo di integrità, di educazione alla parola anche nelle scuole, dalla più piccola e tenera età.
Perché Daniel Lumera ci ricorda che la parola è la chiave della salute e della felicità, e la parola che pronunciamo agisce in diverse direzioni. Ci soffermiamo su questo carisma della parola proprio perché noi ci chiamiamo il posto delle parole, quindi la parola è fondamentale, come sono fondamentali, ce lo dice anche il silenzio, perché se c'è la parola è perché prima c'è stato un silenzio.
Ma la parola è sicuramente un aspetto del silenzio, è probabilmente la voce proprio del silenzio. Le parole, ogni parola che noi pronunciamo agisce in diverse direzioni, come diceva giustamente. La prima è a livello biologico interno nostro, cioè cambia la struttura della nostra macchina biologica. Poi agisce sulla mente, sulla biologia delle altre persone e infine sul tessuto della realtà. Basta pensare ai discorsi di Hitler, di Gandhi, di Mandela, cioè quei discorsi che hanno cambiato per sempre, quelle parole che hanno cambiato per sempre il destino dell'umanità intera. Ogni parola dobbiamo avere la consapevolezza che quando esce da noi può molto ferire, molto guarire e molto ispirare anche. E dobbiamo non solo prendere coscienza di questo, ma utilizzare dei filtri prima che la parola esca dalla nostra bocca. I filtri che cito, per dirne alcuni, sono il filtro dell'utilità, della verità, della gentilezza, il filtro della pace. Cioè, se ogni parola, prima di essere pronunciata, diventasse uno strumento per innanzitutto prendere coscienza dell'intento, dell'intenzionalità che la spinge a uscire da noi. Da quale parte, da quale spazio pronunciamo quella parola? È uno spazio consapevole, uno spazio che ha un'intenzione reale, costruttiva, formativa, oppure al contrario, è figlio della paura, dell'ansia, dell'inconsapevolezza? Credo che il silenzio che derivi da questo tipo di introspezione sia una medicina naturale che possa veramente guarire tanto, tanto, tanti aspetti della nostra esistenza. La parola è veramente una medicina, costruisce la realtà, modifica la materia.
Parola che può essere un trauma, ma è anche un tauma, no? Ed è importante, per esempio, ricordare quando si ha un grande dolore, no? Uno dice, non ho parole per descriverlo. Poi però ci sono le parole che arrivano, ritornano proprio per sanare a volte quelle ferite. E lì la parola diventa necessaria. Il sottotitolo di questo libro è Un cammino per riconquistare leggerezza, felicità e meraviglia. Ma non fraintendiamo questo sottotitolo come un percorso immediato. Tu qui dentro questo libro, di immediato credo che non ci sia nulla. È un cammino. Basta cominciare un passo dopo l'altro. Ed è forse questo uno dei miracoli più belli a cui io pensavo leggendo questo libro. Perché tutto non può essere immediato. Ci vuole tempo, ci vuole anche la possibilità di far crescere, no? Il nostro sguardo diverso rispetto a quello che è contenuto in questo libro. Che ne pensa?
Ma questo libro è paradossale, però è un cammino che inizia non quando ci si muove, ma quando ci si ferma, pur continuando a viaggiare. Nel senso che in questo libro probabilmente porto una delle critiche più profonde che ho fatto negli ultimi anni al sistema di educazione. Per me il sistema di educazione attuale è profondamente inconsapevole, si basa sulla capacità che abbiamo di disconnettere i bambini da quell'intelligenza esistenziale, da quell'intelligenza naturale che esiste in ogni essere umano. Un esempio che ho portato, che mi ha molto colpito, è stato assistere a una scena molto banale, che però se osserviamo da un punto di vista consapevole È scioccante. C'è un papà che ha detto durante un pasto, il bambino gli ha detto non ho più fame, e il padre gli ha detto no, tu adesso finisci tutto. E il bimbo gli ha detto ma io non ho più fame, tu finisci. È intervenuta la madre e gli ha detto guarda, se finisci tutto poi guardiamo i cartoni animati oppure ti do un pezzo di cioccolato. E in quel momento ognuno di noi che rappresenta quel bambino è davanti a un bivio. Il bivio è smettere di ascoltarsi per compiacere gli altri, per meritare l'amore, l'attenzione, la ricompensa, oppure sentire se stesso, essere coerente con se stesso fino in fondo. Bisogna sicuramente avere coraggio ed essere degli eretici per non ascoltare tutti i modelli che ci vengono proposti, educativi, che in realtà ci portano lontano da quella connessione profonda, perché il nostro corpo, la nostra coscienza sa esattamente di cosa, ciò di cui abbiamo bisogno. Il punto è che nei processi educativi c'è questa profondissima disconnessione. E quindi il libro ci riporta al fatto che è possibile contattare questa intelligenza esistenziale, che è la stessa presente nel seme, nella natura, nei cicli dell'universo, nei cicli della vita, e che ci porta a sapere che cosa sia giusto esattamente per noi e con noi, senza bisogno di regole, senza bisogno. Non sto parlando di anarchia, sto parlando di ascolto, di riconoscimento profondo, sto parlando di non aderire a delle regole, a dei protocolli, ma di ascoltare profondamente se stessi e di insegnare il discernimento alle persone. E questo è possibile dal mio punto di vista, basta rivoluzionare il nostro modo di concepire l'esperienza umana e noi stessi.
Ma perché noi abbiamo perso la meraviglia?
Abbiamo perso la meraviglia perché la nostra mente è estremamente maleducata, nel senso che noi, man mano che cresciamo, aderiamo a uno stile di vita che è probabilmente tossico, anzi senza probabilmente, uno stile di vita basato su dinamiche dopaminergiche. Noi siamo assuefatti da meccaniche di ricompensa, da desideri che non ci appartengono e che sono invece semplicemente prodotti di esigenze di mercato, di aspettative altrui. Ma in tutto questo non c'è veramente un percorso che ci spinga a riconoscere la nostra unicità. La meraviglia si perde perché la nostra mente è proiettata nelle preoccupazioni del futuro, nella necessità di occultare i fantasmi del passato, di negare, di non sentire le nostre debolezze, le nostre fragilità, e infine anche di sostenere con enorme energia il personaggio che rappresentiamo ogni giorno nel mondo. Tutta questa perdita immensa di energia fa sì che la nostra mente funzioni in maniera, profondamente disfunzionale, e quindi non ci fa più portare la presenza a riconoscere e la consapevolezza di riconoscere che siamo immersi in un miracolo, che questa vita è qualcosa di unico, che ogni istante è irripetibile, ci perdiamo proprio quella meraviglia, quella leggerezza che invece sono la condizione naturale dell'esperienza umana quando la nostra mente diventa pulita, diventa pura, ritorna in uno stato originale appunto di integrità. E il libro esplora anche attraverso delle esperienze pratiche, che cosa vuol dire e come si può raggiungere questo stato di integrità, innanzitutto della nostra mente, per vedere la vita così com'è, senza il filtro delle aspettative o dei giudizi che noi abbiamo.
Verrà un giorno in cui ciò che faremo corrisponderà alla perfezione, a ciò che autenticamente siamo, alla nostra unicità, allo scopo più intimo e vero della nostra nascita. Quello sarà il giorno dell'integrità. È un obiettivo raggiungibile?
Per me è un obiettivo fondamentale vivere. Io ho avuto la fortuna di conoscere tantissime persone di grande successo in tutti i campi, per i viaggi e per l'attività che facciamo, ma in pochissimi tra di loro ancora ho visto quella luce di chi veramente ha scoperto la propria vocazione, di chi è in contatto con il proposito della propria vita autentico. In Oriente direbbero col proprio Dharma, quindi con la natura essenziale, con la propria legge. Molte persone non. Io credo che questa sia un'esperienza fondamentale da fare con tutte le proprie forze prima di morire, e noi siamo educati attraverso i social, la televisione, a dei modelli che proprio non ci appartengono, non rispecchiano ciò che siamo, la nostra unicità. Io credo che sia un'esperienza fondamentale, che non sia così complesso raggiungerla e che ci siano sempre più persone che siano sensibili a questo tipo di possibilità. E voglio anche aggiungere che nel libro, io a volte rileggendolo, non ho mai riletto un libro che ho scritto, mai. Questo è il primo che ho riletto perché ci sono delle parti molto personali. Rileggendolo, la sensazione che ho avuto è che è possibile, e che non solo è possibile, ma che è anche semplice fare questo. Basta rendersi conto della condizione in cui siamo.
Cerchiamo di parlare di un miracolo che vorremmo tutti quanti si realizzasse, cioè il miracolo della pace. Daniel Lumera ci parla della guerra dentro e della guerra fuori. Noi parliamo sovente della guerra fuori, ma la guerra che c'è dentro di noi è una guerra importante. Ed essere in pace con noi stessi e con gli altri nel mondo è fondamentale, no? Anche questo è un modo per contribuire alla pace. Non è un discorso teorico, perché tutti quanti dobbiamo portare il nostro mattoncino. Lei scrive che la guerra che portiamo nel mondo ha origine dentro di noi, e questo si può osservare. E come?
Ma questo senza ombra di dubbio. L'intimità di ciò che sono le nostre impressioni più profonde si trasformano in pensieri, i pensieri si trasformano poi in emozioni, in scelte, in decisioni, queste a sua volta in comportamenti, in carattere. In questo modo noi portiamo dalla nostra intimità la manifestazione della realtà, di quello che viviamo, di come reagiamo alle situazioni. Quindi l'origine della pace va, come hanno detto i più grandi saggi che sono passati in questa terra, va ricercata internamente. Il punto è che la guerra non ha mai smesso di essere, nel senso che quando smette esternamente continua all'interno dell'essere umano, la mente di una persona adulta, perché i bambini non sono così. I bambini non hanno tra ciò che pensano e ciò che dicono non c'è un filtro, ma partono da una condizione di purezza. La mente di una persona adulta è fratturata costantemente, si basa proprio sui contrasti. Vorrei amare, ma ho paura di lasciarmi andare. Vorrei lasciare il posto di lavoro, ma ho paura poi di non trovarne, di non riuscire a fare ciò che mi piace. Vorrei dire ai miei genitori che li amo, che li amo profondamente, ma una parte di me è anche molto risentita perché non mi hanno amato come avrei voluto. C'è sempre, quasi sempre, un contrasto. Questo contrasto, questa guerra interna, crea una perdita di energia, di lucidità, di pace, di serenità enorme, e non ci rendiamo più conto di come funziona realmente la nostra mente in profondità. E il libro traccia un'esperienza pragmatica, pratica, per prendere coscienza di questo, di come la guerra inizia internamente e di quali sono i livelli sempre più profondi attraverso i quali possiamo sperimentare uno stato reale, reale, reale di pace, che personalmente ho visto paradossalmente soprattutto accompagnando le persone al fine vita. In diverse di queste persone ho visto un momento di accettazione talmente profonda dell'esistenza, di superamento di questo conflitto mentale, che hanno vissuto uno stato di pace e di grazia veramente autentico, veramente profondo. Questo è il modo in cui dovremmo vivere, però non morire.
Che posto ha Dio nella sua vita?
tutto il posto. Ma Dio per me non è un qualcosa a cui credere, è qualcosa da celebrare nel respiro, nei movimenti, nel modo di mangiare, di accarezzare le altre persone, nel silenzio trovo la presenza divina, ma anche nel dolore e nella morte ho trovato una presenza divina straordinaria. Per me ha veramente tutto il posto, pur non avendo un approccio religioso, ma avendo un approccio laico. Però la spiritualità, e per spiritualità intendo tutto ciò che ci avvicina a un senso e a un proposito che riconosciamo reale, vero, nella nostra vita, questa per me è spiritualità, ed è qualcosa di pragmatico, ed ha un posto totale. Cioè, in questa fase della mia vita la spiritualità e la presenza divina è totalizzante, direi.
Come se tutto fosse un miracolo. Tra l'altro è un libro che ha un'estensione internetica, perché a ogni capitolo c'è un barcode per entrare nei altri approfondimenti oltre al libro, per conoscere al meglio questi carismi. Ce l'hai il libro a disposizione, Daniel Lumera?
Ce l'ho qua vicino.
Ma che sì. Bello, che a questo punto perché non ci legge il testo che lei ha messo in esergo?
Con piacere, però ho bisogno che lei mi dica un numero di pagina, in modo che io possa aprire apparentemente casualmente il libro e leggere.
A questo punto a pagina 11.
Allora.
Che i tuoi raggi illuminino il mio cammino, così comincia, e il resto sarà Daniel Lumera a farcelo ascoltare.
Che la tua luce renda chiara la mia mente, che il tuo calore riscaldi il mio cuore, che la tua presenza mi ricordi chi sono. Io sono luce, amore e vita. Questo è il tempo di fondare una nuova giustizia. quella del tuo cuore. Questo è il tempo di costruire una nuova città fatta di luce e amore. Questo è il tempo di ascoltare chi grida e non viene sentito. Questo è il tempo di dare, come a te è stato dato. Questo è il tempo di amare e di essere amato, ma soprattutto questo è il tempo di essere amore, affinché ogni istante ancora concesso sia benedetto. Risorgi, figlio della luce, e porta questa luce nel mondo. Luce della stessa luce, voce della stessa voce, uno nell'uno, uno nella pace, uno nella luce.
Come se tutto fosse un miracolo, il nuovo libro di Daniel Lumera, il libro pubblicato da Mondadori. Questo è il tempo, ci ha ricordato più volte Daniel Lumera. Non procrastiniamo il nostro tempo, cerchiamo di viverlo adesso, come se tutto fosse un miracolo, davvero. E prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo un libro di Ramana Maharshi che si chiama Tutto è Uno. Ramana Maharshi è un saggio vissuto in India, in una montagna che si chiama Runachala, e ha passato la maggior parte della propria vita nel silenzio, lunghissimi periodi di silenzio, anche 17 anni, e ha pronunciato poche parole nella sua vita. In questo libro ci sono quelle poche parole.
Grazie davvero e buona giornata.
Buona giornata.